la prima domanda ci è stata posta alcuni anni fa, scherzo, non alcuni anni fa, ma il 30 di dicembre. Quindi quanta pazienza hai avuto, e ti ringrazio, Angela. Una domanda che dice: Caino con chi sposò? Questa stessa domanda è stata fatta anche da Tommaso. Angela è dalla provincia di Napoli, mentre anche Tommaso, dalla provincia di Napoli, e anche Iacona Katia dalla provincia di Napoli. Quindi con questa risposta cercheremo di dare, di cogliere due, tre piccioni con una fava. Allora, la domanda è questa: Caino con chi sposò? La risposta, leggiamo Genesi 3, versetto 20, che narra che l'uomo diede a sua moglie il nome di Eva, cioè Adamo diede a sua moglie il nome di Eva, perché lei fu la madre di tutti i viventi. Quindi tutta l'umanità deriva, tutti i popoli, tutte le razze derivano da Eva. Evidentemente Adamo ed Eva avevano dei cromosomi atti nel tempo prima del diluvio, non solo di una vita molto longeva, di svariati secoli, ma anche, in particolare Eva, gli ovuli di Eva avevano la capacità di creare figli multicolori, di pelle diversa. Adamo ed Eva vissero quasi 1.000 anni. E assieme ai loro discendenti come Enosh, loro contemporanei, generarono in gran numero figli e figlie, come è scritto in Genesi 5, nei versetti 5, versetto 7 e versetto 10. Genesi 5, versetti 5, versetto 7 e versetto 10. Quindi Adamo ed Eva, durante quasi i loro 1.000 anni di vita, generarono in gran numero figli e figlie. Da ciò possiamo evincere che Caino sposò una sua consanguinea. Quei primi 1.000 anni furono, per così dire, l'infanzia del genere umano, l'infanzia del genere umano. Non c'era, sebbene il genere umano era separato da Dio, ma non aveva accumulato l'esperienza di 6.000 anni come l'abbiamo accumulato noi, perché viene facile, guardando retrospettivamente, capire dove le altre generazioni passate dove hanno sbagliato. Quindi quella era l'infanzia, nel senso, o l'innocenza se vi piace, o l'inconsapevolezza. Quindi Dio permise tutto questo, non c'era la malizia che poi nacque al tempo del diluvio. Soltanto dopo il diluvio Dio iniziò a proibire i rapporti tra consanguinei diretti. Nei secoli successivi, anche dopo il diluvio, al tempo di Abramo, per esempio, al massimo Dio permise il rapporto tra cugini o tra fratellastri. E al tempo di Mosè, quindi secoli dopo ancora, i rapporti fra consanguinei diretti furono proibiti in maniera totale, per evitare gli effetti negativi nell'eredità genetica. Difatti, insomma, il famoso incesto può generare veramente alterazioni genetiche e creare figli deformati o con del sangue malato. Evidentemente, perché l'infanzia del genere umano a quel tempo, Dio lo permise, era finita ed era cominciata l'era adulta del genere umano, quindi della consapevolezza della malizia e del peccato. Ecco perché prima Dio lo permise e dopo invece lo proibì. C'è da aggiungere che il genere umano non è in una fase evolutiva, come affermano falsamente gli assertori della teoria dell'evoluzione della specie. La verità è che il genere umano sta soffrendo una involuzione, non un'evoluzione, una involuzione genetica. Da che viveva fino a 1.000 anni, oggi l'essere umano vive a malapena 120 anni, per decreto divino dopo il diluvio. Per concludere la risposta, Caino sposò una consanguinea nella terra di Nod, dove per mille anni molti discendenti di Adamo ed Eva e di altri loro figli a loro stessi contemporanei si erano insediati, quindi tutto questo molti secoli prima che Dio rivelasse questa storia prediluviana a Mosè. Perché quando noi leggiamo la Genesi, la scrisse Mosè, Mosè scrisse il Pentateuco e fu Dio a rivelargli tutto ciò che avvenne nel libro della Genesi. E per questo Mosè fu in grado di scrivere a grandi linee tutto quello che successe all'origine. Adesso rispondo a un'altra domanda sempre da parte di Angela, esclusivamente di Angela. Dice: quando tutti i morti saranno risuscitati alla fine dei mille anni, ci sarà sufficiente spazio per loro? Questa domanda me l'hanno fatto decine e decine di volte tante persone. Quando tutti i morti saranno risuscitati alla fine dei mille anni, ci sarà sufficiente spazio per loro? Beh, perché molti pensano che la risurrezione, c'è un solo tipo di risurrezione, circola un falso insegnamento che la risurrezione di tutti i morti avverrà fisicamente, mentre in realtà la risurrezione dei morti in Cristo avverrà con dei corpi spirituali che non sono limitati da spazio, dallo spazio fisico, quindi non hanno problemi di spazio. Ma poi ovviamente rispondiamo in questo modo a chi fa questa domanda, che dovremmo fare un altro tipo di domanda: come farà Dio a risuscitare tutti i morti? Cioè, perché ci preoccupiamo e ci domandiamo se ci sarà abbastanza spazio e non ci lascia invece sbalorditi l'idea, la promessa che Dio risusciterà tutti i morti di tutti i tempi? È questa la vera domanda che dovremmo porre e che dovremmo semmai rimanere molto perplessi. Ma come farà Dio? Certo, è una promessa, sarà un evento che veramente ci lascerà a bocca aperta, perché solo lui può fare una cosa di questo genere. Poi, dopo aver fatto la risposta, la domanda giusta, come può Dio veramente risuscitare tutta l'umanità di tutti i tempi, cercheremo di rispondere a questa domanda. Se Dio ha il potere di risuscitare tutti i morti, cioè andiamo per logica, quando non ci sarà più anima viva su questa terra, vuol dire che Egli ha anche il potere di alloggiarli su questa terra, e se ci fosse davvero un problema di spazio, potrà risuscitarli grandi quanto le mosche o quante le formiche, se vi piace. Naturalmente questa è una supposizione, in modo che un prato d'erba, una volta calpestabile nella prima vita, risulterà, dopo risuscitati, un bosco rigoglioso di vegetazione. Ma nessuno se ne accorgerebbe, perché tutti avremmo lo stesso sembiante di prima, cioè quelli che verranno risuscitati fisicamente alla fine dei mille anni, non all'inizio ma alla fine dei mille anni, nessuno se ne accorgerebbe di questa mutazione, ma si ritroverebbe in un pianeta rigoglioso, tutto da esplorare. In realtà non abbiamo una risposta dogmatica di come Dio farà tutte queste cose. Dobbiamo fidarci del fatto che Lui è l'Onnipotente ed ha la potenza per fare questo ed altro. Va bene? Poi un'altra domanda ancora sempre da Angela. Interessanti, perché sembrano banali ma non lo sono. Dice: Adamo, in questi mille anni di vita si è mai pentito? E così pure Caino, si è mai pentito? Beh, la Bibbia non rivela specificamente se Adamo e Caino si siano mai pentiti nel corso della loro vita. Non c'è nessuna scrittura che dica se si sono pentiti o meno. Ma possiamo supporre che non si siano pentiti per il loro essere ottusi e superbi. Altrimenti Dio non avrebbe mancato di scriverlo nella Bibbia per noi posteri. Cioè, se loro, che hanno creato tutto questo pasticcio nell'umanità, che il peccato, gli effetti del peccato si sono ripercorsi sull'intera umanità, se Adamo ed Eva si fossero poi pentiti, pensiamo, supponiamo che Dio, immaginiamo che Dio ce l'avrebbe fatto sapere e avrebbe ispirato i suoi uomini santi a scriverlo nella Bibbia per noi posteri. Evidentemente, a differenza di Abele e di Set, Adamo ed Eva furono tenebrati dal loro peccato e dal loro vivere separati dal vero Dio. Abele e Set erano pentiti e facevano sacrifici in onore a Dio. Adamo ed Eva non c'è nessuna scrittura che dica che sacrificavano in onore a Dio. Essi hanno generato l'umanità che vediamo fino ad oggi non chiamata e separata dal Dio della Bibbia. Difatti l'umanità ha cercato disperatamente come orfana Dio creando le sue religioni. Anche Caino è stato il patriarca di Nimrod, che è il fondatore di Babele, della città di Babele, dove poi hanno cercato di costruire, attraverso la schiavitù di tanti popoli e razze, di costruire la famosa torre di Babele, il che ce la dovrebbe dire lunga questa storia. Quindi è chiaro, noi arriviamo alla conclusione, non in maniera assolutamente certa, alla conclusione che Adamo ed Eva durante la loro vita non si pentirono affatto. Ancora abbiamo tempo per un'altra risposta, questa volta Elena di Biella, dove dice: perché in Luca capitolo 10 versetto 4, Luca capitolo 10 versetto 4, Gesù, oltre a dire non portate né borsa né sacca né calzari, dice anche e non salutare nessuno per via? Leggiamo la scrittura insieme di Luca 10 versetto 4. Il senso di questo comando di Gesù è il seguente: dice non prendete denaro con voi, né bisaccia e neppure un paio di sandali di ricambio, e non fermatevi ad ossequiare o ad omaggiare nessuno lungo la strada. Questo è il senso della scrittura, perché il fermare ed ossequiare la gente per strada, come purtroppo molti predicatori fanno contravvenendo a queste istruzioni, il fermare ed ossequiare la gente per strada era un'abitudine dei mendicanti. Gesù ha istruito i suoi discepoli a non ossequiare nessuno per la strada, ma che mantenessero un portamento dignitoso per non dare la cattiva impressione che chiedessero l'elemosina alla gente, oppure come per supplicare, per dire: beh, ecco la promessa, ecco la buona notizia, su, fermati, ascolta. Cioè, nessuno può venire a me, dice Gesù, se non è il Padre che lo chiama. Quindi tutti questi predicatori che vanno in giro, a parte il fatto che Gesù ha detto non andate di casa in casa, quando una famiglia vi accoglie, entrate in quella casa, ma non andate a predicare di casa in casa. Difatti sia Gesù che gli apostoli andavano nei luoghi lontani, all'aperto, e la gente che era interessata, che era chiamata, andava ad ascoltare. Un'altra domanda in Luca 10:13. Gesù dice: se in Tiro e in Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute tra di voi, già da tempo si sarebbero ravvedute vestendosi di sacco e sedendo nella cenere. La domanda è questa: qual è il significato del vestirsi di sacco, cosparsi di cilicio e sedere sulla cenere? Naturalmente era un costume antico, una tradizione antica. La teologia biblica rivela un duplice significato dell'uso del sacco, del cilicio e delle ceneri. Anzitutto, questi elementi sono simboli della debolezza dell'uomo. Abramo, rivolgendosi a Dio, dice: vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere. Lo dice questo in Genesi 18, versetto 27. Giobbe, riconoscendo il limite profondo della propria esistenza, con senso di estrema prostrazione, afferma: mi ha gettato nel fango, sono diventato polvere e cenere. E questo è scritto in Giobbe 30, versetto 19. In tanti altri passi biblici può essere riscontrata questa dimensione precaria dell'uomo o dell'umanità, simboleggiata dalla cenere. Ma la cenere è anche il segno esterno di colui che si pente del proprio agire malvagio e decide di compiere un rinnovamento nella propria mente, un rinnovato cammino verso il Signore. Particolarmente noto è il testo biblico della conversione degli abitanti di Ninive a motivo della predicazione di Giona. Nel libro di Giona, capitolo 3, versetti da 5 a 9, è scritto che i cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco dal più grande al più piccolo, e giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere. E questo è in Giona, capitolo 3, versetti da 5 a 9. Gesù si riferiva al costume dei popoli di allora di usare il sacco e di sedersi nella cenere quando vivevano dei momenti particolari. Oggi c'è chi si veste di nero, per esempio, in certe parti del mondo, davanti a un lutto o dopo una tragedia. Noi cristiani non adottiamo più questo sacco, queste ceneri, che erano semplicemente costumi dei popoli di allora. Noi cristiani adottiamo il digiuno, assieme alla preghiera, per umiliarci e per essere più vicini a Dio. Ecco. Abbiamo ancora 3 minuti, rispondiamo a un'altra domanda, questa volta a Loredana, dalla provincia di Roma, dove dice: le epistole ai Romani sono state scritte da Paolo, così almeno ho capito, ma i Romani 16, 22, Romani 16, 22, c'è scritto: io, Terzio, che ho scritto questa epistola, vi saluto nel Signore. E giustamente Loredana, che si imbatte per la prima volta in questa scrittura, dice: non capisco, questa lettera ai Romani l'ha scritta Paolo o l'ha scritta Terzio? La risposta è questa: che le epistole dell'apostolo Paolo, come pure il racconto dei numerosi viaggi apostolici di Paolo nel libro degli Atti, non furono tutte scritte dalla mano di Paolo. A volte sì, a volte no, ma nulla fu scritto che non fosse Paolo ad approvare la veridicità della narrazione in tutte le sue epistole. Egli era molto occupato principalmente alla predicazione, a volte egli si avvaleva di accompagnatori e scrittori convertiti in Cristo, come per esempio l'Evangelista Luca nel libro degli Atti. Nel caso di Romani 16:22, il nome Terzio è un nome prettamente romano. Evidentemente, nell'inviare i saluti ai Romani, ai fratelli romani residenti a Roma, nel capitolo 16 Paolo consentì a Terzio di includere i suoi saluti personali ai suoi concittadini romani. Terzio e Paolo erano ospiti a Corinto per scrivere l'epistola ai Romani e i loro saluti a tutti i fratelli che vivevano a Roma. Quindi praticamente questa è la risposta. Bene, abbiamo maturato il tempo che ci è stato dato. Vorrei incoraggiare tutti, anche i nuovi, a scrivere via WhatsApp oppure via email delle domande per dei dubbi o degli approfondimenti che desiderate approfondire. Quindi vi incoraggio a mandare le vostre domande, perché questa sezione di domande e risposte non sarà più fatta dopo il culto del sabato, ma soltanto ogni martedì sera. Quindi spero di rivedervi ancora in partecipazione. Vi ringrazio della pazienza di aver ascoltato sino adesso.